Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versi da 32 a 72.
Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che tu vuoi». Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Basta. È venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi. Andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
Commento. È tipico di Marco raccontare la passione di Gesù in tutta la sua crudezza. Così appare chiaramente il contrasto del mistero di Cristo, figlio di Dio eppure abbandonato alla sofferenza. Nell'agonia del Getsemani, che significa frantoio per l'olio, Marco mette in risalto la debolezza di Gesù, la sua paura di fronte alla sofferenza, la sua angoscia di fronte alla morte. Fra tutti gli episodi della Passione, la preghiera di Gesù nel Getsemani è uno dei più misteriosi. Ci sconcerta vedere Gesù che cade a terra, oppure leggere che egli cominciò a sentire paura e angoscia, e ascoltare le sue parole che riecheggiano il Salmo 42, verso 6: «La mia anima è triste fino alla morte». Mai forse riusciamo a sentire Gesù così vicino a noi, le sue reazioni così pienamente umane. Gesù prega: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Si riflette in queste parole non solo un modo corretto di pregare, ma soprattutto un modo giusto di vivere. Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Abba, cioè Papà, e riconosce la sua onnipotenza. Tutto è possibile a te. In questo modo la preghiera e la vita stessa di Gesù sono collocate in un'atmosfera di obbedienza e di fiducia. Ci si può affidare di Dio perché Egli è il Papà, e nulla può disturbare o infrangere questa fiducia, perché Egli è onnipotente. Il rapporto con Dio ha perciò una solidità che il mondo non può distruggere né il tempo sgretolare. Poi viene la richiesta vera e propria: «Allontana da me questo calice». È il desiderio spontaneo e comprensibile dell'uomo di fronte alla morte, con tutto quello che essa comporta di oscurità e angoscia. Gesù comincia la sua preghiera con l'espressione del suo desiderio umano: non lo nasconde, non lo censura, ma lo mette liberamente davanti all'amore e alla potenza del Padre. La preghiera però non termina qui. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. La preghiera può avere qualsiasi punto di partenza, ma ha un unico punto di arrivo, la volontà del Padre. Pregare significa accostarsi alla volontà di Dio fino a che essa diventi la nostra. Non c'è commento migliore a questo testo di quanto leggiamo nella lettera agli Ebrei. Nei giorni della sua vita terrena, Gesù offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Confrontare la lettera agli Ebrei, capitolo 5, versi da 7 a 9. Di fronte alla prova Gesù manterrà la sua fedeltà mentre i discepoli riveleranno miseramente la propria debolezza. Questa diversità di risultato dipende dalla diversità di comportamento nel Getsemani. Gesù prega con insistenza. 3 volte ripete la stessa preghiera. Gli apostoli dormono perché i loro occhi si erano appesantiti. Gesù stesso dà la spiegazione. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. L'uomo è carne, cioè debolezza. Se non lo vivifica il rapporto vivo con Dio, si troverà a sperimentare la propria debolezza. Pietro, Giacomo e Giovanni sono i 3 testimoni prescelti, chiamati per primi a contemplare la sofferenza di Dio per il male del mondo. Chi rimane qui e veglia vede il grande mistero, la passione d'amore del suo Signore per lui. Nella trasfigurazione il Padre chiamò Gesù figlio. Ora, nella sfigurazione, il Figlio lo chiama papà. Là, sul monte della trasfigurazione, l'umanità di Gesù lasciò trasparire la sua divinità. Qui, nel Getsemani, Dio lascia trasparire tutta la sua umanità. E nell'aspetto più disumano della nostra umanità, la sofferenza, l'agonia e la morte. Egli manifesta la sua gloria. L'agonia del Getsemani è la finestra aperta sull'io più intimo di Gesù. Le sue parole ci svelano il suo rapporto di figlio col Padre, proprio nel momento decisivo della sua vita. Figlio, infatti, è colui che compie la volontà del Padre. Per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua riverenza. Non fu però esaudito nel senso che fu esentato dalla morte. Fu invece esaudito con la risurrezione, dopo aver accettato bene la morte con riverenza filiale. Infatti, pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Gesù, prostrato, veglia e prega, compiendo il passaggio dalla sua volontà umana a quella divina del Padre. I discepoli seduti dormono nella debolezza della carne, chiusi nella loro volontà. La fede è il difficile passaggio dalla nostra volontà a quella di Dio. Consiste nell'abbandonarsi al suo amore, in cui crediamo al di là di tutte le nostre paure. L'agonia e la morte di Gesù abbattono il muro tra l'uomo e Dio. Gesù si immerge in tutte le nostre notti di angoscia e di smarrimento per portarvi la sua luce.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei 12, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: «Quello che bacerò è lui! Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta!» Appena giunto, gli si avvicinò e disse: «Rabbi!» e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture». Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo.
Commento. Il racconto dell'arresto è incorniciato da due scene: l'arrivo di Giuda e la fuga di tutti. Gesù passa così da una compagnia ad un'altra, dal gruppo degli amici a quello dei nemici. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Si realizza così quello che Gesù stesso aveva predetto: «Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse». Gesù protesta contro l'aggressione, ma vuole soprattutto manifestare che anche in questo avvenimento si sta compiendo il disegno di Dio. Si adempiano dunque le scritture. L'episodio del giovinetto che tenta di seguire Gesù, ma viene fermato e fugge via nudo, forse è un ricordo autobiografico dello stesso evangelista, non fa che sottolineare la solitudine assoluta di Gesù. Anche il più coraggioso fuggirà nudo in quel giorno. Confrontare il libro del profeta Amos, capitolo 2, verso 16. A chi viene a prenderlo per ucciderlo, Gesù dice: «Si compiano le scritture». Ciò che sta accadendo è il compimento di ogni promessa di Dio. Qui finisce l'azione di Gesù e inizia la sua passione. Ma Gesù non ci ha salvati con la sua azione, ma con la sua passione. La parola chiave del brano è impadronirsi. In questo gesto si esprime il peccato dell'uomo, che invece di prendere in dono, benedicendo il donatore e donando al bisognoso, prende in possesso, misconoscendo il donatore e chiudendosi al fratello. Dio, essendo amore, è dono. Impadronirsi è l'azione antidivina per eccellenza. Riporta tutto al caos, che si divora nuovamente ciò che Dio gli ha sottratto. Se Dio, per un solo attimo, volesse possedere ciò che ha e ciò che è, all'istante non ci sarebbe più nulla. Il possesso è la negazione del dono, e quindi di ogni creatura e dello stesso creatore. Gli strumenti per impadronirsi sono denari, spade, bastoni, baci. Ma a noi che ci impadroniamo di lui, egli risponde rimanendo ciò che è: dono. Si dona e si abbandona nelle nostre mani e ci lascia fare di lui quello che vogliamo. Ma mentre noi lo prendiamo, lo comprendiamo, ossia capiamo la sua essenza di dono assoluto, che non si sottrae a nessun male. Quando afferriamo il figlio dell'uomo, il nostro peccato afferra il perdono. Le nostre tenebre afferrano la luce. La nostra morte afferra la vita. La vittoria del male diventa la sua sconfitta definitiva. Gesù, che si consegna, è il compimento di tutte le scritture. Esse infatti raccontano la passione di Dio per noi e promettono la salvezza di Dio per i peccatori. Il discepolo deve capire che è tra coloro che prendono. Tradisce, rinnega, fugge e lo abbandona, come tutti. A chi lo consegna, Dio si consegna, rivelandogli pienamente se stesso come amore e offerta di salvezza senza condizioni. Adamo, con il suo impadronirsi, si staccò da Dio e uscì dall'Eden nel caos. Gesù, col suo consegnarsi, ci riporta a Dio, facendo entrare l'Eden nel caos. Il bacio di Giuda diventa segno di colui che bisogna prendere. Invece che dono d'amore, è stravolto nel suo contrario. Il bacio di Giuda è anche ostentato. Kataphilesen in greco indica un bacio tenero, dato con abbandono e intensità. Pietro, come tutti, confida nelle stesse armi dell'avversario. Anche se vuole il bene, in realtà è fra quelli che moltiplicano il male. Dio, essendo perdono e misericordia, trionfa proprio perdendo. Per fortuna, i discepoli sono più deboli degli altri, che diversamente avrebbero dovuto fuggire. Quando siamo più forti e cantiamo vittoria, siamo i veri nemici di Gesù, il quale, per causa nostra, deve continuare la sua agonia nel Getsemani e non può giungere alla gloria della risurrezione perché noi gli impediamo di morire, credendo di fargli il più grande piacere. Egli avrebbe a disposizione 12 legioni di angeli, confrontare Matteo capitolo 26 verso 53, ma l'unica sua arma è sempre e solo la debolezza dell'amore che si consegna e si arrende. Perché Dio è amore e nient'altro che amore. Rendere giustizia con la violenza è una contraddizione in termini, confrontare Siracide capitolo 20 verso 4. Pietro ama Gesù, ma non conosce il suo spirito. È ancora nel campo avversario, nello stesso gioco di spade, di bastoni, di denari, di baci falsi. Nonostante la sua buona volontà, è anche lui prigioniero di quel male per il quale Gesù sta morendo. L'arma con cui Gesù colpirà al cuore il nemico sarà la misericordia. Vince il male con il bene. Quante difese di Gesù non entrano nel suo spirito? Egli non ha nemici da vincere, ma fratelli da conquistare all'amore del Padre. Ogni volta che abbiamo un nemico da combattere, siamo lontani da lui, siamo suoi nemici anche noi. Tutte le nostre crociate non servono che a tagliare orecchi, ossia a togliere ai fratelli la capacità di ascoltare la misericordia di Dio, unica possibilità di conversione. La spada di Pietro è profezia di tutti gli strumenti di potere che noi discepoli abbiamo usato. Usiamo e useremo, ritardando la venuta del suo regno in proporzione alla nostra forza. A chi ha poco discernimento, il diavolo accresce tanto la buona volontà. Dio doni intelligenza a chi ha zelo, perché a fin di bene non operi con tanta buona volontà a favore del diavolo. In conclusione, tutte le velleità di Pietro e degli altri si riducono ad una fuga precipitosa. I discepoli abbandonano Gesù perché è debole. La loro fuga fa vedere che sono con lui fino a quando possono pensarlo come lo vogliono loro. Lo amano come proiezione dei loro desideri, ma non per ciò che è. Ma chi cerca il Signore per il Signore?
Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote. e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva, io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che me ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fai il profeta!» E i servi lo schiaffeggiavano.
Commento: gli avversari di Gesù ci sono proprio tutti al processo e al momento della condanna. A dire il vero, non è un tribunale obiettivo nel quale si cerca di appurare la verità, ma un conciliabolo nel quale si tenta di provocare con tutti i mezzi la condanna. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte. Ma nemmeno in questo modo il processo ottiene un'apparenza di legalità. Cercavano una testimonianza contro Gesù, ma non la trovavano. Per condannare qualcuno ci volevano almeno 2 testimonianze concordi. Confrontare Deuteronomio capitolo 19 verso 15. Si dovevano perciò confrontare le deposizioni e i falsi testimoni venivano puniti con la pena comminata all'accusato, come avvenne nel processo di Susanna, che somiglia stranamente a quello di Gesù. Fra le testimonianze presentate contro Gesù non c'è accordo, come osserva Marco per 2 volte. L'unico testimone veritiero, in definitiva, è Gesù stesso, ma le sue dichiarazioni possono dar luogo alle interpretazioni più fantasiose, perciò tace. Questo silenzio ci richiama immediatamente quello del servo sofferente di Yahweh. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Confrontare Isaia capitolo 53 verso 7. Gesù tace davanti alle calunnie false e infondate, ma risponde senza esitazione quando gli viene rivolta una domanda seria e importante. «Sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto?» Gesù risponde: «Io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Rileggere i versi 61-62. La risposta di Gesù unisce 2 testi importanti dell'Antico Testamento: il Salmo 110, Salmo di intronizzazione messianica, e Daniele capitolo 7 verso 13, un testo apocalittico che riconduce la storia del mondo al dominio finale del Figlio dell'Uomo. Gesù si presenta quindi come il Re Messia, atteso, come il Figlio dell'Uomo al quale sarà conferito un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Confrontare Daniele capitolo 7 verso 14. A coloro che vogliono eliminarlo, Gesù annunzia che la sua morte imminente significa il suo passaggio al Padre e la gloria del Figlio dell'Uomo. Il sommo sacerdote si strappa le vesti, come doveva fare chi sentiva proferire una bestemmia. Benché tale gesto fosse interdetto al sommo sacerdote, un vestito strappato in caso di lutto, di disgrazia o di bestemmia non poteva essere riparato. Così lo strappo assume nel Vangelo un significato simbolico. Il regime della legge, interpretata secondo le tradizioni umane, volge al termine. Come capo della comunità, il sommo sacerdote rappresenta questa rottura in seno al popolo di Dio. Gesù è il segno di contraddizione tra la fede e l'incredulità. A questa lacerazione corrisponderà lo squarcio del velo del santuario, come se Dio a sua volta gridasse alla bestemmia di fronte alla morte del proprio figlio. Ricordiamo, per contrasto, che la tunica di Gesù, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo, confrontare Giovanni capitolo 19 verso 23, non fu stracciata. L'abito del sommo sacerdote doveva essere senza cuciture. Probabilmente qui Marco vuole dire che con questo gesto del sommo sacerdote finiva il sacerdozio antico. Come Giovanni, probabilmente, nella tunica intatta di Cristo, voleva alludere al nuovo sacerdozio di Cristo in croce. Alla sentenza unanime di morte segue una scena oltraggiosa. Gli sputano addosso come al servo di Yahvé. Non ho sottratto il mio volto agli oltraggi e agli sputi. Confrontare Isaia capitolo 50 verso 6. Questo è il preludio dell'ignominia finale. Confrontare Isaia capitolo 53 versi da 1 a 12. Gesù risponde al sommo sacerdote: lo sono, confermando così per la prima volta la sua identità di Cristo e di Figlio di Dio, e proclamandosi Figlio dell'Uomo, giudice supremo di tutta la storia. Il Vangelo sfocia in questa sua autotestimonianza che risolve ogni mistero e sarà causa della sua condanna, ma la sua uccisione sarà il sigillo di autenticità della sua rivelazione. Ai piedi della croce siamo invitati a dire con il centurione: veramente quest'uomo era Figlio di Dio. Tutto il Vangelo di Marco è stato scritto per rispondere alla domanda: chi è Gesù? Ora lui stesso risponde direttamente, dicendo la propria identità. Qui finisce il segreto messianico e ogni segreto, e comincia ogni nostra comprensione di Gesù e di Dio. Ogni teologia, il parlare su Dio, deve partire dalla visione della croce. Diversamente è una proiezione dei nostri desideri, avvelenati dalla falsa immagine di Dio. La croce è la differenza irriducibile tra il cristianesimo e ogni altra religione, compresi l'islamismo e l'ebraismo. In nessun dialogo interreligioso si deve togliere questo scandalo che è inciampo e salvezza per tutti. Solo partendo da questo il cristianesimo ha qualcosa di assolutamente inaudito da dire, significativo anche per l'uomo moderno. Il problema della fede cristiana non si pone prima della croce, che è appunto la distanza infinita che Dio ha posto tra sé e ogni nostra cattiva fantasia su di Lui. Lì Gesù rivela per la prima volta che è Dio e si rivela Dio. Per noi cristiani la croce è diventata troppo ovvia, spesso ridotta a ornamento o ad amuleto religioso. In realtà, un Dio che è un uomo e per di più crocifisso suona bestemmia per tutte le religioni e per tutti gli ateismi. Questa bestemmia, che critica ogni religione e ateismo, è l'essenza della fede cristiana. È la stoltezza e debolezza alla quale arriva la sapienza e la potenza di un Dio che è solo e tutto amore per l'uomo. Per questo San Paolo compendia ogni suo sapere con le parole: «Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso». Confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 2, verso 2. La fede cristiana consiste nell'accettare come proprio Salvatore, Dio e giudice, l'uomo Gesù che va in croce per noi. Egli è la fine di ogni falsa speranza dell'uomo, di ogni raffigurazione di Dio come nostro antagonista e di ogni giudizio dell'uomo che pretenda di autosalvarsi e autogiustificarsi. Ai piedi della croce si dissolve ogni menzogna e inizia la verità che ci fa liberi. Davanti a un Dio così diverso dalle nostre opinioni, la reazione di tutti è il rifiuto. Il sommo sacerdote lo accusa di bestemmia. Tutti sentenziano che è reo di morte. I servi lo dileggiano e Pietro, in apparenza, in rappresentanza dei cristiani di tutti i tempi, professa di non conoscerlo. Gesù sarà condannato non per testimonianza altrui, ma per questa sua rivelazione. Gesù è il Salvatore perché si perde per noi. È il Signore perché porta su di sé il nostro male. È il giudice perché si lascia condannare invece nostra. Così ci fa conoscere cos'è la salvezza, chi è Dio e quale è il suo giudizio. L'amore di uno che sa perdersi senza riserve per tutti i perduti. Ogni cristiano è chiamato a conoscerlo così com'è e non come l'aveva pensato. Gesù viene condannato innocente. Se così non fosse, non ci giustificherebbe, sarebbe giustamente condannato per il proprio peccato e non morrebbe da giusto per il nostro peccato. Davanti al Sinedrio e ai falsi testimoni, Gesù tace, come il giusto del Salmo 38, versi 14-15. Il suo silenzio è di grande importanza per Marco. Lo sottolinea due volte davanti al Sinedrio e due volte davanti a Pilato. Se avesse risposto alle accuse, dimostrandole false, sugli accusatori, sarebbe caduta la pena prevista per lui. Ma egli è l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, muto, davanti ai suoi tossatori. Non apre bocca e si lascia giudicare, affinché non siamo condannati noi. Questo suo silenzio, espressione massima di misericordia, è la rivelazione estrema di Dio, cui risponde la nostra riverente adorazione. Il silenzio di Dio è segno della sua gloria irraggiungibile. Egli non ha da rispondere. Confrontare il libro di Giobbe, capitolo 37, verso 23. Gesù muore per un reato preciso. La parola con cui si dichiara Dio e rivela un Dio così scandalosamente diverso da tutti i nostri idoli e da tutte le nostre filosofie e teologie. Gesù fu accusato di bestemmia, già nel suo primo miracolo pubblico, quando rivelò il suo potere che appartiene solo a Dio, perdonare i peccati. Perché costui parla così? Bestemmia! Rileggere il capitolo 2, verso 6 del Vangelo di Marco. La bestemmia è una parola contro Dio. In effetti, la parola di Gesù suona bestemmia ai nostri orecchi perché demolisce ogni immagine che l'uomo si fa di Dio. La forza di Dio è debolezza, colpita dalla nostra violenza. Non sottrae la sua faccia agli sputi e alle percosse. I servi, umiliati e frustrati, duplicano subito il male, appena trovano uno più debole su cui sfogarsi. Attraverso i loro sputi e le loro percosse è tutto il male del mondo che si riversa su di lui.
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare, a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò e Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto.
Commento: lo spirito è pronto, ma la carne è debole, aveva detto Gesù nel Getsemani, e il rinnegamento di Pietro è la prova più evidente delle parole di Gesù. Lui che a Cesarea aveva proclamato: «Tu sei il Cristo», ora impreca e giura: «Non conosco quell'uomo che voi dite». Lo conosceva quando faceva miracoli e attirava le folle. Lo conosceva quando predicava con autorità. Ma adesso è un prigioniero, un condannato, umiliato e percosso. Allora conveniva, ora no. Ma anche questo era già stato scritto: «Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati». Confrontare il Salmo 69, versi da 9 a 21. Tuttavia, anche se Pietro non conosce più Gesù, è pur sempre vero che Gesù conosce Pietro. Il canto del gallo richiama alla mente di Pietro le parole che Gesù aveva detto, annunciando il suo rinnegamento. Dunque Gesù sapeva. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto e scoppiò in pianto. La predizione di questo rinnegamento era già un segno di perdono e di amore. Questo perdono lo fa piangere, in attesa che Maria di Magdala venga a toglierlo dalla sua tristezza. Questo brano è il punto di arrivo dell'esperienza di Pietro, esemplare per ogni discepolo. Pietro, non riconoscendo e rinnegando tre volte il suo maestro, non mente. Confessa la propria verità. Non è con lui, non è di quelli che sono suoi discepoli, non conosce quest'uomo. Lui conosce un altro Cristo, per il quale era anche disposto a morire. Questo invece, povero e umiliato, lo sconcerta e lo scandalizza. Solo il suo pianto squarcia il velo che gli nasconde Gesù e scopre insieme la sua verità di uomo che non conosce il Signore e la verità di Dio che muore per lui che lo rinnega. Al di là di ogni illusione, vede finalmente se stesso. Le lacrime di Pietro sono il battesimo del cuore. Lo purificano e lo illuminano. Lui non è quello che crede di essere. Si smentisce come discepolo e perde la sua presunta identità. Deve constatare che non è capace di morire per Gesù, mentre Gesù, senza tante parole, anzi in silenzio, muore per lui. Gesù vuole bene a Pietro, non perché è bravo, ma perché gli vuole bene gratis. Non gli perdona perché è pentito, ma può pentirsi perché da sempre è perdonato. Il discepolo accetta l'amore gratuito di Gesù come principio della propria vita. La vera conversione, quella dalla legge al Vangelo, è il passaggio dal mio amore per Dio al suo amore per me. Il mio peccato diventa il luogo in cui lo sperimento inequivocabilmente. La fede si fonda sulla certezza non della mia fedeltà a lui, ma della sua a me. Nulla mi potrà separare dall'amore che Dio ha per me in Cristo Gesù. Confrontare la lettera ai Romani, capitolo 8, versi da 31 a 39. Un elemento importante di questo brano è la frase: e Pietro ricordò la parola che gli aveva detto Gesù. Senza questa parola Pietro sarebbe perduto. Essa gli ricorda che il Signore lo ha scelto sapendo che lo avrebbe rinnegato, e gli garantisce che il Signore lo conosce e lo ama così com'è.